redigio.it e la storia continua. E qualche volta ritornano. Il cerchio del tempo. Halloween letteralmente viene da All Hallows Eve o Hallows Even, Evening, che sarebbe vigilia o sera di ogni santi, giorno in cui si ricordano i defunti in odore di santità. La data del 1 novembre compare in Inghilterra nella prima metà dell'VIII secolo e secondo il frate domenicano Jacopo da Varagine del XIII secolo, nella sua Leggenda Aurea, fu scelta da un papa di nome Gregorio, che fissò questa ricorrenza a 1 novembre, quando si trova cibo in maggiore abbondanza, di modo che la festa fosse dopo il raccolto e la vendemmia, e ordinò che in tutto il mondo, in questa data, si celebrasse solennemente la ricorrenza. In realtà, come bene occulta frate Jacopo, la Chiesa scelse quella data per sovrapporre ogni santi alle feste precristiane di Capodanno, quando cioè i grandi lavori agricoli erano terminati e cominciava il vero e lungo e duro inverno. Per Capodanno, si tenga presente, non intendiamo la mezzanotte del 31 dicembre, quando tutti siamo pronti a stappare le bottiglie e farci gli auguri per il nuovo anno. Per festa di Capodanno si intendono, in un'ottica antropologica, quei momenti di passaggio stagionale in cui avvengono cerimonie di distruzione del tempo passato, rappresentato dagli oggetti vecchi, e inaugurazione di quello nuovo, riti purificatori, cerimonie di allontanamento del male, sospensioni temporanee delle norme etiche, sovvertimento dell'ordine costituito. E in particolare gli studiosi sembrano insistere su una festività celtica, Samhain, che si festeggiava proprio in questo giorno e introduceva alla metà invernale dell'anno Gamherd. La metà estiva, Samhradd, cominciava in maggio con la festa di Belatine, così si scrive. Samhain, sorta di Capodanno, era una festa di ricostruzione del tempo cosmico, che andava rifondato ogni anno perché il tempo, differentemente dalla cultura cristiana, che ha un inizio con Adamo ed Eva e una fine nella parousia, che è l'avvento finale di Cristo, era considerato circolare. Non a caso l'anno ha un etimo comune come annulus, cioè l'anello, il cerchio. Ci mancava di partecipare a questa festa e chi mancava occorreva il rischio di essere distrutto perché fuori dal tempo o di perdere la ragione. Come in altre cerimonie analoghe, vi era la sospensione dell'autorità regale e lo stesso re subiva una morte rituale. Annegato in una botte di vino e gli si incendiava la casa. I morti e gli spiriti in questo giorno ritornavano sulla terra e invadevano le case degli uomini. Una credenza che è rimasta pressoché intatta nella nostra notte delle streghe, come anche viene chiamata Halloween. E questa è la notte, il periodo in cui il potere infere invadono la terra, spettri, demoni, streghe, e l'incontro dei vivi e dei morti. Halloween, Samhain, è dunque una di quelle forme del Capodanno rituale, una festa che separa il vecchio dal nuovo, che taglia l'anno in due parti, un simbolismo, questo, che sembra confluire anche nel cristianesimo attraverso la leggenda di San Martino, che è l'11 novembre, nell'episodio del taglio del suo mantello, la cui metà donò a un povero infreddolito. E come ogni capodanno, o tempo di rinnovamento, i morti dilagano sulla terra perché le porte degli inferi sono spalancate. E sono spalancate perché ogni periodo di capodanno è una sorta di interregno, un momento di passaggio in cui, come ben raccontano le feste di San Nicola nelle scuole medievali, non c'era più ordine e regnava il caos o l'abas nihilensis, cioè l'abate del nulla. I morti salgono sulla terra assetati di vita e desiderosi di condividere altro tempo con i vivi. I morti dialogano con i vivi, si siedono sulle loro tavole e ancora oggi si lasciano appositamente imbandite la notte. Visitano i loro sogni e a volte suggeriscono anche il numero del lotto. Comunicano attraverso medium, luci e oggetti. I vivi hanno bisogno dei morti, della loro dimora sotterranea. Sono loro che sorvegliano i seminativi e proteggono i raccolti. E già Ippocrate, 460 circa 370 avanti Cristo, assicurava che fossero gli spiriti dei defunti a far crescere e germinare i semi. Questo tradizionale ritorno dei morti viene ufficialmente riconosciuto e sacralizzato il giorno dopo di quello di Ogni Santi, il 2 novembre, dall'abate Odilone di Cluny nel 998 nei conventi benedettini e 8 anni dopo da Papa Giovanni XIX in tutta la Chiesa. Nella realtà rituale europea le due feste sono sempre state unite da un'unica commemorazione dei defunti, certamente a causa di un più antico sostrato culturale che legava strettamente tutto il periodo invernale ai defunti, fossero essi santi o meno. E veniamo anche agli ospiti a tavola, ma questo nella prossima puntata. E le sciostre è una concessione ambitissima. Con la progressiva trasformazione del fossato in porto canale, le mura di età medievali vennero abbattute pezzo dopo pezzo per permettere la costruzione dei depositi di merci e di attività manufatturiera con un affaccio sul canale. Tali magazzini e botteghe venivano chiamati le sciostre, un nome derivante probabilmente da sosta, oppure dal latino claustra. Le sciostre erano costruzioni dotate di vere e proprie attrezzature portuali per il carico e scarico delle merci e con corti che si aprivano verso l'interno della città per la distribuzione su carro. La sua costruzione era consentita unicamente dietro una concessione ducale, molto ambita non solo da commercianti e artigiani, ma anche da numerosi enti religiosi, che poi davano la sciostra in gestione a terzi, ottenendo una fonte di sostentamento. Un gran numero di sciostre rimase attivo fino al principio del XX secolo, quando si procedette alla copertura del naviglio interno. www.redigio.it e la storia continua.